www.redigio.it e la storia continua. Milano, storie di Milano. I giuriati. È uno dei luoghi, delle istituzioni, si direbbe, che fanno Milano. Questo campo sportivo Giuriati, che da tanti decenni vede arrivare bambini, giovani, anziani ad allenarsi e a fare dello sport, e ogni tanto segna una nuova pagina nell'atletica italiana. Quella del campo sportivo che i fascisti della Repubblica di Salò avevano voluto trasformare in luogo di esecuzioni capitali. Antifascisti, partigiani, che ora ricordiamo legati al nome del Giuriati. Tanto che quando sentiamo quel nome per un istante, non sappiamo se se ne parla per ricordare l'atleta Consolini o per celebrare quanti hanno ivi data la vita per questa nostra Repubblica. Il campo sportivo Giuriati, si può dire, sia nato due volte. La prima quando venne costruito dal 1928 al 1933, sviluppato attorno a una bellissima pista in pirite che con i suoi 475 metri alla corda era decisamente anomala rispetto agli standard internazionali, tanto che dopo gli anni 60 fu escluso dalle competizioni ufficiali. La seconda risale al 1995, quando la struttura è stata rimodellata secondo i moderni dettami della tecnica sportiva, con la pista di 400 metri a 8 corsie invece delle 6 della precedente versione. La pavimentazione della pista e delle 6 pedane per le gare di salto e di lancio 3 e 3 sono state realizzate con i più moderni materiali sintetici, compresa la finitura in resina poliuretanica ad alto rendimento ed elevata resistenza. I due rettilinei sono stati prolungati per le gare di velocità e sono state realizzate la deviazione della pista con l'ostacolo a riviera per i 3.000 siepi, la canalizzazione degli impianti di fotofinish e le nuove pedane per i giudici di gara. All'esterno, un percorso di circa 600 metri su terreno erboso per il riscaldamento degli atleti, ma soprattutto per l'attività amatoriale degli sportivi di ogni età. Il campo da rugby, interno alla pista, regolamentare con i suoi 144x67,50 metri, è provvisto, dopo il rifacimento del 1995, di un impianto di irrigazione sotterraneo che ha favorito la crescita di un buon manto erboso. Oltre al campo da calcio, a 5 scoperto, in erba, si è avuto cura di ripristinare il verde attorno agli impianti. Le tribune hanno ora una copertura completamente rinnovata ed è stata infine realizzata una recinzione che divide il campo sportivo dal campo giochi interno al perimetro del centro, che ospita sempre numerosi bambini. Tutto molto diverso da quando vi si allenava e conseguiva i suoi primati mondiali il Consolini, il gigante buono, quando via Pascal e le altre strade di quel quartiere vedevano sorgere poco a poco le prime case. Classe 1917. Oggi viene ricordato come detentore di un oro olimpico e di 3 primati mondiali nel lancio del disco. Lavorava dalla fine delle elementari nell'azienda di famiglia, alternando la fatica dei campi con l'allenamento sportivo. E ben presto le sue caratteristiche di spicco colpirono positivamente una società sportiva del suo paese. Questa, per svincolarlo dal lavoro di Pale e Zappa, arrivò a farlo sostituire nell'azienda familiare da un bracciante dato in prestito al suo posto, e furono immediatamente primati, uno dopo l'altro, e nel 1937, a 20 anni, il titolo nazionale giovanile del lancio del disco, e nel 1939 il titolo nazionale assoluto. E ancora, mentre tutto il mondo precipitava nella catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, stabilì il record del mondo nel 1941 con un lancio di 53,34 metri, record che Consolini consolidò dopo la fine della guerra, portando a 54,23 metri nel 1946 e 55,23 nel 1948. Le Olimpiadi di Londra lo videro infine salire sul podio d'onore con l'oro per il suo lancio prestigioso in condizioni meteorologiche disastrose, con a fianco l'argento del compagno di squadra Franco Tosi. Le Olimpiadi del 1952 lo vedono gareggiare ancora a 35 anni di età e guadagnarsi la piazza d'onore dell'argento. Era già in quegli anni, e ne avrebbe vissuti ancora pochi, un atleta in declino ma carico di forza, una straordinaria potenza che permise ancora al nostro Adolfo di gareggiare. Titolo europeo 1954 e un dignitoso sesto posto alle Olimpiadi di Melbourne nel 1956. Ora che Consolini è morto da tanto tempo, ad appena 52 anni, non sappiamo se ricordarlo nella gloria del podio di Londra oppure in una sua unica apparizione cinematografica. Lo abbiamo rivisto nella sua potenza fisica e carico di umanità nel film Cronache di poveri amanti, nella parte dell'antifascista Maciste. Un gigante buono che muore per permettere agli altri di seguitare a vivere, mentre il rogo della sua motocicletta illumina la piazza indicandoci la strada. Così come sono morti, perché fossimo noi a seguitare a vivere, gli antifascisti fucilati al Giurati nel buio della notte fascista.